Ben ritrovati, di nuovo buon pomeriggio da Marco Piccheri e da Stefano Impallomeni.
Buon pomeriggio, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti di nuovo.
Allora, poi dopo recuperiamo un po' di messaggi. Qualcuno è arrabbiato perché dice che non parliamo di quello, non parliamo di quell'altro. Passo passo cercheremo di parlare di tutto. Ci abbiamo 4 ore di trasmissione, non è che nei primi 10 minuti...
Di cosa dovremmo parlare?
No, si lamenta qualcuno che non abbiamo parlato di una squadra, a parte che ieri ne abbiamo parlato per un blocco di 20 minuti, 25 minuti, quindi magari se l'è perso c'è il podcast e se lo può sentire, però insomma seguiamo piano piano anche la strettissima attualità, l'evolversi delle cose, no? Va bene, diamo il buon pomeriggio a Massimo Brambati.
Ciao,
ciao
Massimo, buon anno.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ciao Stefano, ciao Marco.
Come stai Massimo, tutto bene?
Ascoltatori a casa.
Tutto bene Massimo?
Bene.
Allora, bene. Guarda, oggi c'ho un pensiero tra poco che voglio condividere con voi. Però vado a dare anche il buon pomeriggio e mi fa molto piacere e ritrovo mister Gigi Maifredi. Ciao mister, buon pomeriggio.
Un saluto a tutti, ciao Max.
Buon pomeriggio.
Ciao mister. Grande mister.
Grosso, non grande, grosso. I grandi sono altri, Massimo.
Parlavo del tuo Bologna proprio qualche giorno fa a una persona.
Ah, vedi?
Sì, sicuramente, conoscendoti, l'ho incontrato. Tu sei sempre stato.
Beh, ma come potevo non parlare bene innanzitutto di te e poi di quel Bologna meraviglioso che allenavi, dove c'erano un misto di giovani ma anche di giocatori esperti.
Sì, però Max, io ti dico una cosa, evitano sempre di parlare della Juve perché non andate in Coppa, però dimenticano che io sono andato in un ambito e dovevo cambiare completamente tutto. Avevo giocatori che erano in prova perché doveva essere un anno di transizione. Invece la Juve l'anno di transizione non esiste ed è stata una falsità nei miei confronti. Era il primo anno che allenavo lì dove prima c'era l'esida e soprattutto il controllo completo di Boniperti. Ho avuto mille e non so quanti problemi perché quando eravamo in testa Casiraghi si è rotto le due spalle e l'ho avuto fuori per 4 mesi. Nessuno ha mai analizzato quella situazione lì, ma io fino alla 20ª giornata dove siamo andati a giocare con la Sampdoria a Genova, l'abbiamo dominata, abbiamo perso per un rigore dato da un arbitro che è stato squalificato per 6 partite e lì ho abbandonato io. Lì ho dimostrato di non essere ancora all'altezza di una grandissima perché dovevo invece insistere, vedi Allegri che nonostante tutto va avanti contro tutti, invece io che mi sentivo seduto alla destra di Dio ho abbandonato.
Vedi però c'è una missione pure, vedi che bella questa cosa che ha detto il mister, dai.
Io non do colpa a nessuno dei miei fallimenti, ci mancherebbe.
No, mi ricordo anche di quella Juve perché ho incontrato anche quella Juve, ho giocato anche contro quella Juve.
Certo.
E ho marcato Roberto Baggio a Bari. Perché io poi nel frattempo
a Bari è stata la prima sconfitta che abbiamo
È vero. Aspetta, fatemi dare anche il buon pomeriggio, che mi piace questa chiacchierata che è venuta fuori così d'amblè all'improvviso. Voglio dare anche il buon pomeriggio e lo ringrazio tanto Claudio Zuliani che saluto e ritrovo qui con noi. Ricordo anche che lo potete ascoltare tutti i giorni su Radio Bianconera. Ciao Claudio, ben trovato.
Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
Ben trovato Claudio.
Ciao,
ben trovato.
Ciao Claudio.
Allora,
Brambati ha avuto solo una fortuna, che io non facevo le telecronache.
Perché? Chi avresti detto?
No, hai detto le meglio cose.
Vabbè. Allora, sentite, io però voglio condividere con voi una cosa. Stefano, adesso sicuramente mi insulterai per questo che dico.
No.
Perché io mi sto convincendo, perché uno si può correggere nella vita, mi sto cominciando a sentire,
si deve correggere,
a sentire molti che insomma quando cominciano a dire mi manca quello, mi manca quell'altro eccetera. Comincio a pensare che Allegri è un fenomeno, perché quest'anno, a parte l'anno scorso, ha fatto 84 punti nell'anno solare eccetera, però quest'anno con tutta una serie di problematiche che ci ha avuto sta portando avanti questa Juventus in maniera con i giovani. Io delle volte dico dai un po' tutte queste situazioni, che ne so, in vario Nicolussi Caviglia, i Miretti contro l'Inter, i McKenny che l'anno scorso non lo voleva vedere nessuno in campo, ti ricordi, no? Le critiche che facevamo, dagli queste situazioni ad altri allenatori in certe partite Io non so se riescano a fare la stessa cosa.
Ma a me è quello che piace più dell'aspetto di Allegri quest'anno, è che non specula mai su queste situazioni. Esatto. Magari qualcun altro, tu vuoi dire, aggiungo.
Esatto, qualcun altro.
Io non so, interpreto il pensiero.
Sì, potrei portare un elenco di chi, insomma, ha
avrebbe speculato.
Esatto.
Quindi io ho questi ragazzi, non faccio risultato, avete visto con chi gioco, lui non l'ha mai fatto.
Esatto.
Tra l'altro non c'è mai la
mezza. Più che altro che si lamenta. Molti allenatori si lamentano delle assenze.
Esatto.
Esatto. E
devo dirti che lui è uno che non si lamenta né delle assenze né delle decisioni arbitrarie. Esatto. Esatto. Questo va detto.
Vabbè, sugli arbitri magari uno può avere uno screzio, ma quello alcuni ci fanno
secondo me si lamenta nelle sedute opportune, oppure meno opportune, come l'ultimo caso quando è andato a bussare alla porta e gli hanno dato un'ammenda. Ma insomma, quello ci sta, fa parte del calcio, qui siamo. Abbiamo mai freddi, brambati.
Si lamenta nella sua stanzetta quando è solo.
Però insomma, sta dimostrando di essere un cavallo di razza. I cavalli li conosce bene. E conosce bene se riconosce anche i cavalli che allena. E quindi io credo che poi, non so, abbiamo Mefredi che ha fatto grandi livelli allenatore. Credo che la dote principale di un allenatore è quello di saper governare i propri calciatori, riconoscere le doti, svilupparle.
Anche questa cosa, anche il messaggio che sta uscendo di non fare mercato perché c'è un gruppo,
oppure può essere un giocatore forte. Ecco, secondo me Maxi, lo conosco, lei sbaglia proprio di rado. Sbaglia pochissimo lei. Alla fine tu dici, oh, ma qui non t'eri sbagliato, aspetta, fai il giro largo e torna il suo giudizio. Se no non fai l'allenatore a quei livelli.
Claudio, voglio sentire il tuo pensiero, perché spesso emergono anche, io sono sincero fino in fondo, pure ieri dopo la partita Roma-Cremonese Mourinho ha fatto l'elenco delle assenze contro la Cremonese, ma non lo fa solo Mourinho, l'hanno fatto anche altri. Allora ho detto, certo che se dai questa Juventus qui, mi è venuto da pensare, che ne so, la dai a Mourinho, la dai a Sarri, la dai a Inzaghi, sta al secondo posto a 2 punti dalla prima?
E magari sta al sesto posto a 19 punti, non lo so, però no, non si può dire. Sono personaggi diversi, con caratteri diversi e con storie sicuramente diverse, però Allegri non si lamenta in conferenza stampa e accetta tutto da sempre. Poi questo però non vuol dire che quando è con il suo staff e i suoi collaboratori dica che bello, tutti i giovani, non sono il grande campione a centrocampo, quindi non si lamenta pubblicamente, fa l'aziendalista, ma sicuramente io credo che anche a lui piacerebbe, per esempio, in questo mercato, visto che non dimentichiamoci mai, a Pogba e Fagioli, che sono due giocatori di qualità del centrocampo che sono assenti da sempre in questo campionato e saranno assenti in tutto il campionato, magari gli piacerebbe avere un acquisto importante lì e non lo avrà, quindi non si lamenterà mai pubblicamente, però probabilmente non sarà neanche contento di questa cosa.
Quindi tu dici, lui sotto sotto vorrebbe un aiuto, no? Perché ha mandato il messaggio che ha 22 ragazzi.
Con queste situazioni a 2 punti dall'Inter, a metà campionato, certo che la direbbe, credo, un aiuto importante, non prendere per prendere, un aiuto importante.
Un qualcosa che possa fare la differenza, diciamo, questo è un po' il concetto. Non tanto prendere per prendere.
Almeno uno.
Certo. Mayfredi?
Ma è chiaro che un allenatore quando arriva in Serie A ha già dimostrato di essere di valore, lui poi ha vinto un sacco e sta lì adesso a discutere sotto l'aspetto del valore mi sembra scorretto, però ci sono allenatori che piacciono, altri che non piacciono. A me Allegri non è che mi fa impazzire, perché quando uno promuove il corto muso e il fatto di vincere 1-0 è una qualità, io non credo che sia una qualità, perché il calcio parte come denominazione dal fatto di essere un gioco. Il gioco ti porta a esprimere determinate cose, non essere solamente frutto di calcolo. Certo, se lo vuoi valutare positivamente hai mille motivi per farlo, però lui ha a disposizione, direi, su 30 personaggi, 20 titolari nelle proprie nazionali, e questo non è una squadra scarsa. In più ha abbassato le pretese dicendo che la Juve deve essere nelle prime 4, non si è preso dalla responsabilità, e quando sei lì a 2 punti tutti dicono che sta facendo il miracolo. Ma la Juve da sempre deve concorrere in ogni situazione per vincere, non per arrivare seconda.
Brambati?
Ma è un allenatore che sicuramente fa discutere per questi motivi. Quando ha vinto i 5 scudetti consecutivi non giocava molto meglio, aveva degli interpreti diversi, e quando tu hai degli interpreti diversi, puoi fare lo stesso gioco che stai facendo ora, ma lo, diciamo così, lo applichi sul campo con delle soluzioni sicuramente diverse, perché poi alla fine è il calciatore con le proprie qualità che dà non solo qualità al gioco, ma soprattutto anche alle giocate. Poi è logico, c'era ai tempi miei Sacchi, Maifredi, Zeman, Galeone, eccetera, e dall'altra parte c'erano i Trapattoni, e eccetera eccetera. C'era chi piaceva di più un tipo di gioco e chi piaceva di più un altro tipo di gioco, ma questa è una questione di gusti.
Certo.
Poi però quando ti vai a confrontare con i tifosi e con anche delle società come la Juventus che deve vincere, devi vincere. Fai in un modo o che lo fai in un altro, devi farlo, devi vincere, altrimenti purtroppo in queste società paghi se non vinci. Parlo della Juventus come dell'Inter, il Milan, le grandi squadre.
Guarda, la differenza è quella che ha detto adesso Massimo, secondo me, cioè la parola magica è tifosi, perché noi giustamente parliamo ognuno per il ruolo che occupiamo nel mondo del calcio, ma poi alla fine la squadra di calcio viene sfidata ai tifosi, e i tifosi della Juve stanno riempiendo lo stadio quest'anno con una media di 41.000 spettatori, ne tiene 42.000 lo stadio, come era successo soltanto nel 14-15 quando la Juventus aveva lo squadrone che diceva. Quindi vuol dire che i tifosi in questo momento, sai perché hanno cambiato idea su Allegri? Perché sta vincendo. L'anno scorso non vinceva, lo criticavano, quest'anno ottiene risultati e va tutto bene. Quindi alla fine quello che conta nel gioco del calcio è vincere.
È purtroppo sì. Purtroppo sì.
No, ma io penso che tutti vogliono vincere, no?
Cioè, perché sì, non vogliono. No, però ascolta Marco, però certo. I giudizi cambiano a seconda se vinci o non vinci. Te lo esemplifico in una cosa banalmente stupida. Guarda caso, i giornalisti, e ti parlo ancora dell'epoca mia, quando tu giocavi e vincevi, avevi sicuro, non avevi 5, avevi 6, 6 e mezzo, 7. Poi magari facevi una bellissima partita. Io parlo di giocatori normalissimi come potevo essere io, non di stelle o di campioni.
Certo, certo, certo.
Perdevi, facevi pure una buona partita, partivi dal 5,5, non ti davano mai 7,5. Perché la vittoria, secondo me, sposta tantissimo il giudizio di tutti noi. E un insieme di vittorie, naturalmente, o un pilotto di risultati positivi, sposta il giudizio. Il cortomuso è diventato simpatico. Cioè, prima, ragazzi, il cortomuso era un qualcosa di antipatico.
Bravo, questa sera, giovedì sera, lavorativo, perché si lavora di giovedì, Juventus Salernitana di Coppa Italia, lo stadio è sold out.
Vedi? Che ormai va di moda il sold out tra Torino e Roma, è una roba. È sempre sold out.
Vuol dire che la gente si fa sold out.
Stanno appassionando dei corti.
Però vedi, magari qua è un po' diverso perché la Roma non sta brillando, però vedi, i tifosi comunque ci vanno, sono presenti a prescindere.
Ma Roma è diverso da Torino. Roma c'ha il sold out perché c'è un certo tipo di passione indipendentemente dal risultato. La Juventus non prescinde dal risultato, e qui infatti nelle ultime due stagioni c'era stato comunque un calo di affluenza allo stadio, anche e soprattutto per i risultati che
avevano. Uno ti potrebbe però dire, Claudio, troppo facile essere tifosi quando la squadra vince sempre.
Sono d'accordo con te, infatti stasera vado in curva a vedermela la partita la e a prendermi il freddo.
No, mister Maifredi, ma questa Juve qui nella lotta con l'Inter può ambire a vincere questo scudetto? Oppure sta andando al massimo, sta spingendo al massimo e quindi deve tenere sempre questo tipo, non lo so, guardando anche l'avversario, che è un avversario comunque che insomma è molto attrezzato.
Prima mi permetto di fare una battuta sul sold out della Juve.
Sì.
Se fa uno stadio di 20.000 lo farà anche nelle partite di mezza settimana.
42.000
Juve,
una 42.000, non so, 20.000.
No, 40.000, ma ai miei tempi 60.000 era la cosa normale. Adesso con 40.000 la Juve non può avere uno stadio da 40.000.
Io sono andato al sold out perché c'erano 5.000 spettatori a vedere Juve Lazio
in Italia, per cui detto questo, credo che il calcio non è una scienza esatta, per cui può succedere di tutto, può succedere la squadra meno forte possa vincere, però in questo momento la Juve non è all'altezza dell'organico dell'Inter. L'Inter è una squadra che ormai è stata costruita da 4 anni migliorandola e è sicura in tutti i ruoli. Se gli manca qualcuno non ne vedi, salvo Lautaro, non vedi l'assenza, per cui direi che ha costruito una squadra che può veramente lottare su tutti i fronti.
La però, Juve... però è già 3 anni che l'ha costruita, mister. Anche 2 anni fa l'aveva costruita per vincere, ha vinto il Milan. L'anno scorso l'aveva costruita per vincere, ha vinto il Napoli. Con però questo non è che uno costruisce una squadra per vincere e poi vince. Io sono d'accordo con te, mister, che l'Inter è nettamente più forte, è nettamente più completa, è nettamente più preparata a vincere.
Perdonami una cosa, tu hai fatto il giocatore. Se tu come giocatore avessi fatto l'ultima partita di campionato a Bologna, avresti perso quella partita lì, col Bologna che non aveva nulla da ricercare in quella partita.
Beh, ma lì ha sbagliato la società, ha fatto un passo falso la società.
Io credo che lì abbiano
la società Inter ha fatto un passo falso.
Sì, ma
perché ha chiesto 1000 volte di vincere la partita 3-0 a tavolino. Quando c'era di mezzo una persona che non stava bene, si sono inaspriti a Bologna e hanno giocato quella partita come se fosse la finale di Coppa dei Campioni, perché l'hanno caricata quella partita, ma è stata autocaricata dalla società Inter quella partita.
Sono d'accordo,
perché in più
te,
di un'occasione hanno cercato di vincere 3-0 a tavolino. Diciamo così, pestati
in piedi
da soli.
Ma i valori in campo non possono... cambiare per una questione di voglia da una parte e non voglia dall'altra. Quando decidi un campionato nell'ultima partita, i valori in campo devono emergere, e l'Inter era più forte del Bologna, è inutile, l'han perso perché probabilmente erano sicuri di vincere, e questo è il fatto.
Ho capito. Comunque, con questo
finisco nel dire che tutto è possibile in Italia, per cui speriamo che quantomeno non venga affossato il campionato con una superiorità manifesta, e che la Juve mantenga questo stato di volontà e di voglia di vincere il campionato, perché almeno vedremo un campionato lottato, altrimenti sarà una noia fino alla fine.
Stefano Impallomeni, su questo testa a testa.
Beh, quello che abbiamo sempre detto, cioè voglio dire, l'Inter la vedo un pochino più avanti rispetto alla Juve, però poi nel calcio non vince, spesso vince più forte, però a volte vince più bravo, quindi è un bel duello e vedremo. Per quanto riguarda invece, volevo aggiungere una cosa sui risultati. È vero che tutto dipende dai risultati, non c'è dubbio, ha ragione Giuliani a rimarcare questo, però qui abbiamo un rappresentante, per esempio, di un sistema che a me piace, cioè un rappresentante di quel gruppo di allenatori ribelli, rivoluzionari, che sapevano, vabbè, dai, voglio fare un certo tipo di carriera, no, scelgo un altro tipo di fare l'allenatore. Maifredi secondo me rappresenta, e anche questa è una forma di successo molto discutibile per la maggioranza, no, che valuta in base al risultato. Allora lui ha detto: io mi prendo i miei fallimenti, però insomma secondo me è rimasto se stesso, lo ascoltiamo adesso, e a me anche questo aspetto in una professione, in qualsiasi lavoro, mi piace. Cioè secondo me è coraggio quello. Maifredi ha dimostrato di avere coraggio, come gli Zeman, come tanti allenatori che magari non hanno vinto e li abbiamo criticati, però hanno avuto il coraggio di dire: sai che c'è, io sto qui dentro e faccio come dico io, poi sbaglio, chi
credo
se ne frega,
credo in queste idee e vado avanti in queste
quindi
idee.
Voglio dire, è apprezzabile anche tutto questo punto di vista, e serve anche questo contrasto. E credo che in quel periodo storico, no, citava prima Massimo Brambati, Galeone, che io ho avuto, Zeman, che io ho avuto, e credo che abbiano dato un qualcosa al calcio in quel momento, come in questo momento invece c'è più o meno una scuola che tu non riesci a riconoscere, no? Cioè, mentre prima c'erano i tradizionalisti oppure i rivoluzionari da una parte che spingevano, adesso tu dimmi chi c'è di rivoluzionario in questo momento. Cioè, non c'è una scuola definita.
Sì, sì.
Ci sono due partiti separati completi, e quindi credo che abbia contribuito anche alla narrazione, ai commenti di tutti quanti noi.
Diciamo, ad andare,
cioè io non vedo Maifredi come un capito, lui ha detto il mio fallimento alla Juventus, magari non c'entrava proprio niente, anzi forse gli stava antipatico quel mondo e non ce lo dirà mai, neanche sotto tortura, come la stessa cosa di Sarri, che entrava, mandato ad allenare la Juve, sì, non c'entravano niente, non ci azzeccava niente con quel mondo.
Per me è una cosa, no? Perché tutti pensano che li abbiano cacciato.
Aspetta, una volta, no, faccio prima Massimo. No,
che cosa, ho acceso una miccia?
Aspetta, un attimo.
Voglio commentare il discorso che ha fatto Ivano Meni. Io la Juve, sono stato io a dire, dopo l'ultima partita dell'anno in casa contro il Cagliari, partita che potevamo vincere 8-0, abbiamo pareggiato 2-2, siamo stati fortunati. Mi sono arrabbiato perché loro avevano organizzato la festa di fine di Natale dopo la partita, e quello mi ha dato fastidio, tant'è che dopo siamo andati a cena, ho detto a Montezemolo: cercatene un altro perché io vado via. Dopo mi chiamò il famoso Gianni Agnelli 3 o 4 volte chiedendomi perché volevo andare via dalla Juve, perché poi la narrazione da parte dei giornalisti, che vogliono sempre aver ragione sul fatto che un Carnede non possa essere questo o quell'altro, è smembrata da tutte queste cose. Agnelli mi ha chiesto 3 volte perché andavo via dalla Juve, ho detto vado via perché io ritengo che un allenatore deve essere la punta dell'iceberg, quello che comanda. Se invece a vari punti di appoggio, perché i miei giocatori chiamavano Boniperti, chiamavano Giuliano, ed era una cosa che a me non piaceva,
certo,
per cui ho detto cercatevene un altro. Detto questo, per correttezza,
No, Massimo Brambati, vengo da te.
Per me Manfredi ha avuto la sfortuna di avere dirigenti sbagliati alla Juve. Per me
no, Max, sono stato io. Se io lottavo, io sarei ancora alla Juve, forse allenerei anche la nazionale, perché senza essere immodesto ero più avanti dagli altri, tant'è che Arrigo Sacchi veniva a copiare da me, lui non è che giocava a 4.
Hai capito Arrigo? Hai capito?
No, vabbè, aspetta. Anche lui quando passava per andare a allenare a Milanello si fermava a vedere un allenamento del Bologna. Vabbè, ma non è stato
quel Bologna, era veramente bellissimo.
Il mitico Villa, ma vuoi ricordare?
Mamma mia, no, Claudio. Io invece ti voglio chiedere una cosa, Claudio. Ascolta, siccome qui stanno arrivando messaggi, dice ma se tra 10 giornate la Juventus non starà lì, parlerete ancora così di Allegri, eccetera. Io ti voglio chiedere, a prescindere adesso da quello che succederà fra 10 giornate, perché poi il calcio si commenta cammin facendo, mi viene anche da rispondere, no? Cioè, uno commenta quello che vede, quello che succederà non lo sappiamo, poi commenteremo. Claudio, ti voglio chiedere invece il futuro di Allegri.
Ma il futuro di Allegri è che l'anno prossimo è ancora un anno di contratto, però secondo me potrebbe fare magari anche dei ragionamenti alla fine di questo, perché adesso sono prematuri. Cioè, nel senso, se come sembra, siccome la Juventus ha conseguito il pareggio di bilancio 2025, di anche quest'estate sarà, oltre a quest'inverno, un mercato non mercato e quindi solo giovani, sperando di azzeccare, chiaramente l'anno prossimo, facendo le competizioni, compreso quella europea, magari l'allenatore potrebbe fare delle altre riflessioni, ma questa è una mia idea che mi sto facendo.
Dipende da lui, diciamo, è una riflessione che deve fare lui, fa lui.
Secondo me sì, perché comunque in questo momento il pallino ce l'ha lui, c'è un contratto che l'anno prossimo la società è dalla sua parte. Io prima facevo riferimento ai risultati, ma non come giochisti contro risultatistica, una cosa
sì, ho capito Claudio, l'ho allargato per dire che
no, io parlavo dei tifosi, cioè i tifosi sì, della Juventus, quando è finita Juve-Roma 1-0 e io ero lì allo stadio, è andato in carovana a casa cantando e perché è contento, felice.
beh, certo, ma non c'è dubbio,
sì, il tifoso sì, della Juve, poi magari in altre piazze è diverso.
Ma io volevo dire, mi sono spiegato male, che anche una forma di successo imporre
un
certo tipo di calcio a prescindere, ecco,
no, ma ognuno ha il suo DNA, il tifoso della Juve vuole vincere, del resto non gli importa. Tant'è vero che io mi ricordo un Dele Alli anni 2000, squadrone, visto che ho detto che stasera c'è il sold out di Coppa Italia 40.000, e io c'ero in quel Juve Lazio di giovedì sera, Juve Lazio, Lazio grande Lazio, Juve grande Juve, c'era 5.000 persone al Dele Alli, era vuoto.
No, sei stato chiaro, dai. Vi sto per salutare, mister Manfredi, una cosa solo, visto che abbiamo parlato del Bologna, questo Bologna qui di Thiago Motta.
Ricorda quello di Manfredi?
Ricorda, può fare qualcosa di incredibile? Oppure è difficile?
Certamente sì, perché Thiago Motta è stato affiancato da un personaggio che conosce il calcio come pochi, che è Giovanni Sartori. Questo è determinante, quando un allenatore esprime un certo tipo di gioco, il collaboratore tecnico è quello che gli porta i giocatori adatti e funzionari a quello che vuol sviluppare. fatto stesso che abbia preso Freuler in un centrocampo che era già forte vuol dire che hanno valutato bene. Io credo che il Bologna possa far bene anche perché, tornando a Thiago Motta, Thiago Motta ha fatto una carriera direi impressionante da centrocampista. Per me i grandi allenatori nascono al centrocampo perché in campo sono già allenatori. Lui ha avuto esempi di grandi allenatori, ha vinto ovunque. Vero. Per cui uno più uno fa due.
Claudio, ti piace Thiago Motta?
È carino, sì.
No, no, dai, vabbè, parli l'uomo. Ti piace come allenatore? Come allenatore, dai.
No, fammi la domanda di riserva perché viene da quell'Inter là, dai. Non è meglio che non ti
dico. Ho capito tutto. Allora, errore mio a fare la domanda, ho capito. Massimo, tu ti sei pronunciato più volte, mi sembra, in senso positivo su Thiago Motta, no?
Beh, sì, anche se sottolineo quello che ha detto il mister, avere... Era quello che sottolineavo prima dicendo del mister e della dirigenza. Quando hai dei dirigenti capaci dietro, il tuo lavoro comunque sia è ampiamente facilitato. Poi dopo devi tirar fuori le tue idee e farle capire ai giocatori, applicarle in campo. Quindi c'è tutto poi un lavoro che deve per forza fare l'allenatore. Certo. Ma se già l'allenatore, diciamo così, è affiancato da un dirigente valido, un gruppo di dirigenti validi,
è importante.
Vuol dire che già parti 1-0.
Sì, ecco. Importantissimo. Stefano, vuoi chiudere tu? Mi sembra
semplicemente dicendo che a me quello che affascina di Thiago Motta non è tanto come fa a giocare la squadra, ma secondo me è una grande personalità.
Sì. Ma anche la duttilità.
Ha una grande personalità, un grande equilibrio, si vede proprio da come
la duttilità,
e
mi piace.
Credo che non abbia un carattere facile.
No.
Non è facile, secondo me non è facile lavorare. Io parlo del direttore sportivo, della società, delle ingerenze, capito? Potenziali ingerenze. Non mi sembra un tipo che media su queste cose.
No, da questa sensazione. Va bene, mi fermo qua. Saluto e ringrazio tantissimo Claudio Giuliani, che lo ascoltate sempre su Radio Bianconera. Claudio, grazie. Come
ciao Claudio,
buon lavoro.
Grazie a voi. Ciao Claudio.
Un abbraccio a Claudio Giuliani. Mister Maifredi, grazie per essere stato con noi. È sempre un piacere. Perché
alla prossima, mister,
di
un abbraccio.
Calcio, aspettiamo la prossima.
Un piacere per me che ho ritrovato degli amici, vedi Brambati, anche tu,
grande mister.
Un abbraccio, buon anno, mister.
Un abbraccio ancora. Massimo, fermiamoci qua, torniamo subito dopo la pausa.